Agostino, in Spagna, verso... Che succede? Scrive verso la metà del V secolo dopo Cristo questa opera che si chiama De Trinitate in latino. Agostino, come sappiamo, perché Bayer Valtes ce l'ha ripetuto un'infinità di volte, è neoplatonico, ma non solo voi altri lo sanno. Neoplatonico, cioè un seguace di Platone. Ora, per affrontare la questione bene, occorrerebbe riflettere un momento su Platone. Platone è l'inventore della metafisica, e questo Nietzsche ce l'aveva a morte con lui,
e soprattutto ha dato a Bayer-Walters l'occasione di coniare il verbo demetafisicizzare.
Ecco, quello secondo me. Ha inventato la metafisica, cioè ha inventato quel pensiero che immagina che ciascuna cosa, ciascun ente, sia quello che è in base a qualche cosa che lo trascende, che sta fuori di lui. Poi è diventato l'essere. Ora, Platone pone questo qualche cosa che dà all'ente la sua entità, lo pone, come sappiamo, nel mondo delle idee, cioè sopra il cielo. Questa è la garanzia, no? Perché lui si è reso conto che le cose con cui abbiamo a che fare, e come sappiamo, come possiamo sapere con certezza che sono quelle che sono? Come so con certezza che il 3 è il 3 e non un'altra cosa, e non un cornetto alla panna? Come lo so? Posso provarlo? E diventa una cosa estremamente complicata. Invece in questo modo ecco che c'è l'idea che garantisce, poi diventata libera per me. La differenza fondamentale tra Platone e Socrate è che questa garanzia che Platone immagina sopra il cielo, cioè nel mito Uranus, la garanzia è addosso. È l'unica garanzia, addosso, non c'è altro. Quindi capite che come garanzia di identità di qualche cosa vanno anche, perché la garanzia è appunto addosso, non è altro che ciò che si pensa, si crede, si immagina. Per Platone invece questa garanzia è l'idea. La realtà, cioè ciò che ci circonda, vede la sua esistenza a questa idea. Platone, inventando la metafisica, inventa anche la realtà virtuale. Perché per Platone la realtà è tutta virtuale, non è un'esistenza propria.
Ecco perché assomigliava all'architetto di Matrix.
Chi è?
Platone. Se ci pensa,
no,
bianchi con la barba, no? Questo è l'idealismo, come venivano rappresentati i filosofi greci, Dio.
Sì, la realtà virtuale, cioè la realtà delle cose che noi, con le quali noi abbiamo a che fare, è determinata da un'altra cosa. Virtualmente noi abbiamo a che fare con le cose, ma propriamente queste cose sono quelle che sono in virtù di altro. Ecco, aver inventata la metafisica è stata la mossa fondamentale in tutto il pensiero occidentale, perché da allora questo pensiero non si è mai più abbandonato, mai più, perché è l'unico pensiero, la metafisica, che possa offrire una garanzia. Dove la cerchiamo la garanzia? In Democrito? La cerchiamo in Assimando, l'Aperon, tutto viene dall'Aperon, cioè dall'indeterminato, dall'infinito.
Basta che non lo dica i notari.
Sì?
I notari.
E quindi nei presocratici non c'è questa idea. Possiamo stare coi sofisti, non se ne parla più. La garanzia, sì, la cercavano, certo, anche i presocratici, ovviamente, lo stesso Aristotele, ma certo, no? Con la filosofia prima, che poi è stata chiamata metafisica, la filosofia prima è proprio, come abbiamo visto, la filosofia è il pensiero che deve trovare l'archè, che è l'aegia, l'origine e la causa, cioè la garanzia. Cioè le cose sono proprio così, ma non si trova. E questo pensiero che non offre garanzie è stato abbandonato definitivamente con il neoplatonismo. Il neoplatonismo ha installato questo pensiero che offre la garanzia. Era la prima volta. Non si era mai verificato prima. I presocratici, no, questo di cui se ne parla. Lo stesso Aristotele, no? Anche lui, in fondo, come dicevamo prima, ha cercato il principio primo. Sì, la prova dove? Nella dossa. Perché non ce ne sono altri. Chi garantisce l'universale? La dossa. Quindi che garanzia è? Questo è il motivo per cui il pensiero neoplatonico, una volta installato, non si è mai più mosso da lì, perché è l'unico che può garantire qualcosa. Ed è interessante la piega che questo pensiero ha preso poi nel prosieguo. Perché con Agostino, certo, il neoplatonismo è evidente, no? Ma Agostino pone la fede, non la fede come caposaldo, come l'unica garanzia è la fede. E non aveva torto in fondo, perché anche la scienza oggi ha come unico riferimento, come unico caposaldo incrollabile, la fede. Senza la fede la scienza non fa niente, perché la scienza ha bisogno di pensare che ciascun elemento con cui ha a che fare sia identico a sé, per virtù propria, no? E quindi chi lo garantisce? La fede. Io ho fede che questa cosa rimanga quella che è. Ho fede, ma non posso saperne di più. E allora è avvenuto che la scienza, sì, ha bisogno della fede, e la fede ha bisogno della scienza. La fede ha bisogno della scienza per dimostrare di non essere credulogneria, di non essere superstizione, no? Ma di avere delle solide basi, che è quello che incomincia a fare Agostino. Le solide basi vengono che cosa? Dal ragionamento, naturalmente. Che sì, c'è la fede, però poi c'è il ragionamento che sostiene la fede. Tutto il percorso di Trinitate è simile a quello di Filone rispetto alla Bibbia. Lui procede in effetti allo studio in modo assolutamente scientifico. Perché? Prende il dato è un detto, in un tizio qualunque, in un apostolo qualunque, in Paolo, prende questo come dato, di fatto, dopodiché lo interpreta, perché il dato di fatto senza una interpretazione non è niente, non sappiamo neanche cos'è. È l'interpretazione che determina che il dato corrisponda a quel fatto. Questo ha portato a una, qualche secolo dopo, a una famosa, no, che non è famosa, la disputa tra dialettici e antidialettici, che è meno famosa della disputa sull'universale, che è avvenuta qualche secolo dopo, ma a mio parere è molto più importante, perché i dialettici hanno letto Aristotele attraverso Porfirio, naturalmente, cioè attraverso il neoplatonismo, che è stato letto solo così, e hanno pensato che nei primi analitici, no, quelle figure, famosi Barbara, Celarent, Festino, eccetera, eccetera, in quelle figure lì ci fosse la risposta a qualunque domanda che attraverso quelle figure fosse possibile determinare la verità, ignorando naturalmente i secondi analitici, dove Aristotele mette seriamente in discussione la cosa, perché tutti quanti muovono dall'idea di un universale. Infatti il sillogismo a cui ogni altro sillogismo deve poter essere ricondotto è il sillogismo Barbara, tre affermazioni universali. E l'universale? Sempre a cercare. L'universale sicuramente non c'è in Aristotele. Cioè si pone sì come il risultato dei particolari, ma come un risultato. Come nel pensiero di questi tizi, l'universale è Dio, e Dio non può essere il risultato di qualche cosa, come ha fatto invece Anselmo, no? Ma Anselmo era direttamente ispirato a Dio.
Come poteva essere la prima?
E allora succede questo, che il pensiero di Platone, passato attraverso la lettura neoplatonica, quindi platonica, di Aristotele, utilizza Aristotele per immaginare, per poter pensare che attraverso il calcolo sia possibile stabilire l'esistenza di Dio, cioè la verità. E questo si è mantenuto nei secoli e nei millenni attraverso il calcolo, no? Poi, e in fondo l'ultimo testo di metafisica, di teologia metafisica, è vicino alla teologia platonica. Dopo siamo nel Rinascimento e la teologia si trasforma in scienza.
Allora, se mi permette, sì. Peraltro ha colto le ragioni della difficoltà del clero, cioè della religione accettata, di combattere la scienza. Perché combattere l'eresia è sempre difficile. La scienza alla fine usava le stesse regole, le stesse carte,
sì.
Non si poteva combattere.
In fondo si è sostituita questa figura, no, un po' personalizzata, un po' antropomorfizzata del Dio, no, che è quel vecchio, quel barbone, col figlio belloccio, e poi la fiammellina, si è sostituita con una idea più ampia, più paradossalmente più universale, più paradossalmente perché già la Chiesa si pone come universale, e cioè la natura. però la natura, come dire, è meno personalizzata,
offre più spunti alla volontà di potere, perché non c'è un altro.
E no, che non c'è un altro.
Vero.
E quindi conoscere Dio è l'intento di, per esempio, di Agostino, no? Attraverso la fede naturalmente. Poi Tommaso, che dovremmo leggere alcune cose, Tommaso almeno nell'essenza, forse anche qualcosa sulla verità, sono 2000 pagine.
Per dire che è difficile trovarlo.
Ecco, Tommaso, dicevo, invece pone la scienza, no? Come dono di Dio e quindi come la via regia per conoscere Dio. Ma se Dio viene sostituito attraverso poi anche il passaggio di immagini dalla natura, allora la conoscenza di Dio diventa la conoscenza della natura. E così come i dialettici Berengario di Tours, da non confondere con Fredegisi di Tours, che venne in qualche secolo con
quello del nulla,
quello che si era dannato perché voleva parlare del nulla, ma parlando del nulla parlava di qualche cosa, e quindi parlava di qualche cosa e non del nulla, e gli era dato fuori di mano. Lo ricorda, no? Del nulla, adesso. Dicevo, era il progetto dei dialettici, no? Poter calcolare Dio, conoscerlo attraverso il calcolo proposizionale, le cifre arabe non erano ancora comparse, e mettersi a calcolare con le cifre romane è lunga. Ma il calcolo proposizionale è sempre un calcolo. Quindi conoscere Dio, quindi la natura, attraverso il calcolo. Si è aperta la possibilità, a questo punto, della scienza moderna. Copernico, Galilei, Newton, Keplero.
Che Cartesio.
Beh sì, Cartesio anche lui ha questo contenuto, certo. Sì.
Dunque tutti i pensatori adesso.
Sì, sì, siamo in pieno rinascimento. Ma tutto questo, badate bene, è stato pensabile grazie a Platone, e cioè al pensiero che ci sia un qualche cosa che possa garantire che una certa cosa, può essere Dio, la natura, il mente della fisica, non importa, un numero, un accidente, cosa di questo, rimanga quello che è. Occorreva questa garanzia, e la metafisica fa esattamente questo, garantisce che ciascun elemento rimanga quello che è, perché è quello che è e non altro. È eterno, direbbe Severino. L'eterno, cioè, diceva sempre Severino, l'apparire dell'essere sé, dell'essente, no? Appare come qualcosa che è quello che è. Se poi appaia così in relazione a qualche cos'altro, necessariamente questo Severino non prende in grande considerazione. Comunque sì, questo ha dato l'avvio, no, la metafisica ha consentito, ha permesso la nascita della scienza attraverso questo percorso che io brevemente ho accennato. E a questo punto, ecco, potremmo chiamarlo il mito della calcolabilità, di cui parla tra l'altro in un suo libricino coerente, quando scrive dal mondo del pressapoco, il mondo degli antichi, all'universo della precisione, il mondo dell'era, dove tutto è calcolato precisamente. E precisamente determinato con qualcosa che non è determinabile.
Sì, no.
Sempre cercare
tramite.
Quindi è proprio perché la realtà, come voleva in fondo Platone, è virtuale che è calcolabile, perché c'è qualche cosa di questa realtà che la rende quella che è idea. Ricordate Platone nel quadro, che cosa ci siamo?
Ah sì,
la scuola di Atene, quella di Atene di Raffaele, naturalmente Aristotele. E la virtualità della realtà la rende calcolabile, perché essendo virtuale ha al di fuori di sé la propria garanzia di identità, di immutabilità. E se questa cosa è immutabile e identica a sé, allora è calcolabile, se non. E quindi naturalmente a questo punto il pensiero ha preso questa strada, che è la strada dei dialettici dell'anno 1000, no? Dobbiamo calcolare per conoscere Dio, cioè per conoscere la natura. Il calcolo è l'unica via che ci porta alla verità. Quindi aveva ragione Berengario di Tours, ma aveva ragione anche a modo suo anche Lanfranco di Pavia, che era quello anti-dialettico. Perché, senza saperlo, aveva intravisto che la logica non può garantire ogni cosa, intanto non può garantire se stessa, primo. E poi in ogni caso la logica non è nient'altro che un insieme di regole con le quali si operano deduzioni, induzioni, eccetera, ma non garantite da nulla. Mentre gli umani volevano la garanzia, perché la garanzia è l'uno, è quella situazione di tranquilla, indisturbata quiete e di serenità che gli umani cercano, senza provare mai naturalmente, ma cercano. Tutti i miti dell'età dell'oro, eccetera.
Allora, mi faccio vedere.
Sì, sì, ma infatti quando abbiamo letto Bayer-Walters su Agostino, Bayer-Walters non faceva che ripetere dell'insistenza di Agostino, no, nella necessità di unificare, vi ricordate? Unificare, 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 cioè tornare a lui. Se non è neoplatonico questo. Tornare all'uno significa tornare alla consapevolezza, alla conoscenza assoluta. Le cose stanno così. Cioè, come dico io. Io sono io. Alla fine avete appreso l'essenza.
Siamo arrivati alla fase eterna. Se ci si dovesse muovere, non possiamo. Non vogliamo, non dobbiamo. Ecco.
Questo è tutto l'impianto del pensiero occidentale, cioè un prodotto della metafisica di Platone. Senza la metafisica di Platone tutto questo non sarebbe mai esistito, perché non sarebbe esistito Platino, non sarebbe esistito quindi il cristianesimo. Tutto avrebbe perso un'altra chiesa, non sapremo mai naturalmente.
Questo tra l'altro potrebbe chiarire quel quesito che ci avevamo già posto, cioè del perché la scienza moderna non sia nata in ambito islamico, nonostante ci fossero.
Sì, avevano molte conoscenze.
Penso che arrivati, pare che lo stesso Leonardo avesse preso a mani basse da dottrina di Persiani. Proprio perché evidentemente da loro prevalse a un certo punto qui non è più mistico su un film,
sì,
che ha rigettato il fenomeno proprio per la loro iconoclastia di corso.
Eh sì,
probabile, se c'è da noi no.
No, 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 da noi invece c'è stata questa infatuazione della logica nell'anno 1000, poi ha portato ad Anselmo, e cioè l'idea di poter conoscere la verità attraverso il calcolo. Da lì non si è più tornati indietro, perché il calcolo offre questa illusione, no? La precisione. Diceva, cos'è il mondo del pressapoco? Quando ci vediamo? Pomeriggio. Quando ci vediamo? 17:13. No. L'universo della precisione. Dove ogni cosa, cosa significa l'universo della precisione? Ogni cosa è al suo posto. Il mondo del pressapoco invece è il mondo.
Non credevo.
Bravo, stavo per dire. Perché mi toglie le parole di bocca? Le lasci diventare un po' così. È democrico, no? C'è questo mescolarsi e rimescolarsi degli elementi, degli enti, degli altri, insomma.
Cosa che imparate a vedere la religione? Perché la cosa la parola di bocca, non la chiesa. Probabilmente se per imparare bene la religione.
Ah. Sì, si avvolge sempre a suo favore. E dicevo, da allora non si è più tornati indietro. Il calcolo è diventato irrinunciabile. Tutto, parlavamo prima, è come se tutto il pensiero occidentale sia sorto su una falsa lettura di Aristotele, volutamente falsa naturalmente, una lettura di Aristotele, perché poi tutti questi signori appunto si piccavano di seguire il grande Aristotele. Il grande Aristotele ha detto anche altre cose, oltre ai primi analitici, il suo programma eseguito, ha detto molte altre cose. Quando ha cominciato a chiedersi ma che cosa è che mi sostiene tutti questi bei cose che ho inventato, questi bei sillogismi, e l'universale, certo, è l'universale, come lo stabiliamo, gira e rigira la dozza. E non l'idea identica a sé, ma qualcosa che è totalmente altro rispetto all'identico a sé, è qualcosa continuamente in divenire, che è continuamente cangiante, che continuamente si altera, no? La dozza, l'opinione.
È una delle cose più, come diceva anche, quando diceva che non ci sono fatti, ma solo interpretazioni.
Sì.
Una specie di dice che era solo la dozza.
Sì. La doxa è il fondamento per Aristotele, il fondamento del pensiero adesso. Capite che su questo, su questa base non si può costruire nessuna teologia, se non la teologia, come diceva lui, perché anche lui parla di teologia, lui, per lui la filosofia è teologia, perché deve portare a Dio, cioè a un pensiero che pensa se stesso. Pensiero che si pensa, pensante, quindi nulla a che fare con la teologia così come è stata posta dai neoplatonici, perché in Aristotele non c'è l'assoluto, e senza assoluto non c'è Dio, e senza Dio siamo rovinati. E infatti Agostino qui si dà un grandissimo da fare nel primo libro, ma anche negli altri, poi così, a stabilire che la sua interpretazione dei fatti, cioè dei detti degli apostoli, è quella giusta. Perché e in questo è uno scienziato, perché prende un fatto e fornisce del fatto l'interpretazione corretta. perché io posso avere tutti i fatti che voglio, ma se non li interpreto correttamente, se vedo che l'acqua bolle a 100 gradi e dico che è Dio che lo vuole, questa oggi sarebbe considerata un'interpretazione errata di un fatto. Ma siamo capaci di dimostrarlo. Non siamo capaci. Semplicemente la dimostrazione che la scienza ha inventato è diventata il luogo comune. E quindi seguito tutti. Dunque Agostino deve sconvincere gli eretici soprattutto che la sua interpretazione è quella giusta e che non ce n'è un'altra possibile. E infatti dice qua, siamo a pagina 1,
potrebbe dire
il primo libro 2-4,
vediamo se riusciamo a metterci d'accordo.
Allora, primo libro 2-4, okay. Ci siamo? Benissimo,
vediamo
la traduzione, c'è. Chi è che ha tradotto?
Questo è...
Ma non è che è una copia statica di questo?
Questa non è un'introduzione di niente.
Ha tradotto Dio.
Dio ha detto
questo. Questo è Giuseppe Beschin. Se bene cosa? Beschin. Sì. Questo qua è, adesso ti dico, anche, ha delle bellissime tavole fuori testo. Se riesco. Questo è Rubens.
E nemmeno la lampada.
Cosa c'è?
Questo non è neanche le sedie.
Rubens.
Tra l'altro è interessante poi rispetto al discorso che facevamo prima, perché anche nella pittura e nell'architettura accade questo fenomeno. Pensate alla pittura del Medioevo, dell'Alto Medioevo, sono tutte immagini statiche, no? Immobili, contemplative, dove non c'è movimento praticamente.
Con tanto di echi dell'arte bizantina, ancora quei precisi dorati.
Sì, sì.
No,
ci guarda che bello. Questo è.
E infatti se ci pensa, quell'idea della
storia
è rimasta nell'iconografia ortodossa.
Sì. Ah sì, è vero. Sempre quello con
Madonna col bambino,
sì. Ma anche nell'architettura, no? Ne parla Bayer Walters in un suo articolo da qualche parte. Il romanico tende a essere lineare, basso, porta a chinare il capo, porta alla contemplazione, porta all'estasi, porta alla penitenza. Il gotico, che nasce appunto nel Rinascimento, cosa fa invece? Spicca il volo verso l'alto. Questa funzione anagogica, cioè di spingere il fedele, no? A guardare verso l'alto, non più a guardare verso il basso contrito, ma guardare verso l'alto, cioè rivolgersi a Dio, guardare verso l'assoluto.
Come da una parte ci fosse la sottomissione e dall'altra l'accoglienza.
Il primo tentativo di togliersi di dosso la sottomissione, che era ancora presente nel romanico in qualche modo, adesso io porto un po' le cose, però, mentre il gotico, queste guglie che spettano verso l'alto, già portano il movimento e poi sono gli anni di nella scultura di
Michelangelo,
no? Corpi in movimento.
Se si pensa anche il romanico tende al tenebro. Il gotico è un'esaltazione anche della luce.
Sì,
nonché delle capacità tecniche dell'uomo che finalmente possono andare più in alto.
Esattamente.
Le
cattedrali si nascono, diventano sempre più alte. E poi anche la pittura, cominciano le pitture di movimento, no? Grandi battaglie, eccetera. Non è più l'immagine statica contemplativa, è quasi statica. E anche questo, come dire, fa parte di questo movimento, no? Che è sempre metafisico naturalmente, che però modifica i riferimenti dalla missione totale della fede, no? Nel romanico, nelle immagini immobili e statiche, eccetera, al gotico che si innalza verso Dio, e la pittura segue quasi, no? Col movimento, con le battaglie, con le grandi scene epiche, eccetera.
A me viene in mente la flagellazione di Cristo del Piero della Francia. No? Mm-hmm. C'è della scena dove c'è già la prospettiva, una sorta di movimento, più personale.
C'è già il movimento, certo. Infatti.
Una via di mezzo, se ci pensa, è la basilica di Assisi, perché è gotica, però i dipinti di Giotto sono ancora statici. Noi siamo ancora nel...
Sì, c'è sempre un momento di transizione.
La basilica inferiore.
Allora, abbiamo detto, no? Dove siamo? Qui ce la prende con naturalmente gli eretici, e gli eretici si sa, ci sono
Marogna,
che vanno purificati. Dice: per questo motivo, con l'aiuto del Signore nostro, prenderemo la parola per spiegare, per quanto possiamo, come ci chiedono anche i nostri avversari, in qual modo la Trinità sia uno solo, unico e vero Dio. E sarà una copia anastatica.
Questo è da 15 euro.
E questo qua costava la mira di Dio. E però vuole mettere la sontuosità della veste editoriale. Non c'è neanche il prezzo, quando non c'è il prezzo non è buon segno. Però tutte queste tavole bellissime le non ce l'ha. Dunque, in quel modo la Trinità sia un solo, unico e vero Dio, e come sia pienamente esatto dire, credere e pensare che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono di un'unica e medesima sostanza o essenza, in modo che gli avversari non abbiano a pensare di essere tratti in inganno dai nostri giri di parole. Lui che andrei dovrebbe sapere come girare le parole. Ma sperimentino, sempre gli eretici, direttamente, che quel bene sommo che si manifesta solo agli spiriti pienamente purificati esiste e non può essere da loro conosciuto e compreso, perché il debole acume dello spirito umano non può penetrare in quella luce tanto sublime se non si alimenta e rinvigorisce con la giustizia della fede. Ecco, qui c'è la fede, che è lei che consente di avvicinarsi a Dio. Ma occorre per prima cosa dimostrare, fondandosi sull'autorità delle sacre scritture, se tale è l'insegnamento della fede. Solo in un secondo tempo, se Dio vorrà, e ci verrà in aiuto, aiuteremo forse codesti loquaci ragionatori, più arroganti che competenti, e proprio per questo colpiti da un morbo tanto più grave, a trovare qualcosa di cui non possano dubitare e a incolpare così la propria intelligenza in quello che non sono riusciti a trovare, invece che incolpare la verità stessa o le nostre spiegazioni. questo è proprio plotiniano, cioè se non capisce è colpa tua. Bravo. Se rimane loro un minimo di amore, di timore di Dio, per questa via ritornino alla fede come principio e metodo di conoscenza, ormai convinti di quale rimedio di salvezza abbiano i fedeli della Santa Chiesa, una pietà guardinga risana la nostra debole intelligenza perché sia in grado di apprendere la verità immutabile e non precipiti in dannosi errori per una temerarietà sconsiderata.
Beh, ma se ci pensa qui rispetto a San Paolo abbiamo già fatto un salto in avanti. Paolo diceva di prendere a che fare con gli stupidi, qui almeno una debole intelligenza superata. È già usata.
Da parte mia, se mi troverò nel dubbio, non esiterò a cercare, né se mi troverò nell'errore, mi vergognerò di apprendere. Ora, qui ha esposto praticamente il progetto di tutta l'eternità, e cioè, appunto, prendere i testi degli Apostoli e fornire una corretta interpretazione. Chi garantisce della corretta interpretazione? La fede. Se io ho fede in Dio, Dio non mi può mentire, perché non è un singardo e mentitore.
Non so cazzati.
Non so cazzati. Bravo. Anche Einstein lo dice, considerato. Persona degna di fede. E quindi ciò che vuole stabilire è una verità immutabile, questo è l'obiettivo, attraverso la corretta interpretazione dei fatti, e i fatti sono i detti sì, degli apostoli, ma anche poi della Bibbia in alcuni casi, eccetera. Tutti gli interpreti cattolici dei libri sacri dell'Antico Testamento e del Nuovo hanno scritto prima di me sulla Trinità di Dio e che io ho potuto leggere. Questo intesero insegnare secondo le scritture il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con la loro assoluta parità in una sola e medesima sostanza, mostrano l'unità divina e pertanto non sono tre dei. Ecco perché sono della stessa sostanza. E se sono sostanze diverse, uno di ferro, uno di rame e l'altro di alluminio, sono dei diversi. E invece no, sono la stessa sostanza, consustanziale. Benché il Padre abbia generato il Figlio e quindi non sia Figlio colui che è Padre. Ecco, se le cose non si mescolano. Rigettando con vigore il detto di Eraclito ben fanta ene, dove invece l'uno è nuovi. Quindi ciascuna cosa è tutte le cose e non il tutto come voleva dire. Benché il Figlio sia stato generato dal Padre, quindi non sia Padre, insiste tantissimo su questo aspetto che è fondamentale per tutta la teologia.
Sì, è il dominio dei morti. È il dominio dei morti, quindi.
Benché lo Spirito Santo non sia né Padre né Figlio, ma solo lo Spirito del Padre e del Figlio, pari anch'egli al Padre e al Figlio, appartenente con essi all'unità della Trinità. Se la Trinità è l'uno, no? Di Plotino, né più né meno. E poi Padre, Figlio e Spirito. Certo, in Plotino intelletto, anima e poi la materia non è direttamente riconducibile alla teologia trinitaria, però dà un'impostazione. Dà l'impostazione nel senso che dice il tre deve rimanere. Se vogliamo che dall'uno si generi l'intelletto o dal padre si generi il figlio, l'uno deve rimanere e deve rimanere intatto. Infatti la Trinità, che è una, infatti anche l'articolo suggerisce il singolare, la Trinità, non le Trinità, comune. Dunque la Trinità che è una, è la parte più importante, nel senso che Padre, Figlio e Spirito, ci sono i molti rispetto alla Trinità, sono i governati, gestiti dalla Trinità. Cioè, questi tre elementi, Padre, Figlio e Spirito, concorrono alla Trinità. Sono praticamente la Trinità, che però questa Trinità, potremmo dirla così, la Trinità è la condizione per mantenere intatta la metafisica. Grazie alla Trinità possiamo continuare a pensare che ci siano tre elementi che sono esattamente quelli che sono e non mutano. E non mutano perché sono realtà virtuali, in questo caso no, sarebbe una blasfemia, quindi con le conseguenze del caso. Non mutano perché comunque c'è il riferimento all'idea, no? di Platone. Non devono mutare, cioè il figlio non può mai essere il padre non può mai essere lo Spirito Santo.
Il movimento è uno.
Esatto. Se queste figure si intrecciassero fra loro, anziché rimanere distinte e separate, dice anche il ricordo, come si chiama, tre persone uguali distinte, il catechismo. Se non fosse così, se non fossero uguali e distinte, allora ciascuna non sarebbe più l'assoluto, non sarebbe più assolutamente ciò che è. Non essendo l'assoluto, non è Dio, che sarebbe in relazione ad altro, cioè dipenderebbe da qualche cos'altro. Prendete per esempio Aristotele, no? Nella fisica, quando parla dell'entelechia, no? Dynamis, energeia, certo sono distinte, ma non c'è una senza l'altra, nel senso che la potenza esige l'atto e l'atto esige la potenza, non si possono separare in nessun modo. Quindi parlare di atto è simultaneamente parlare di potenza, perché non c'è uno senza l'altro, sono lo stesso, sono due momenti dello stesso, direi. Soltanto se noi li poniamo come distinti, allora ciascuno di questi rimane assoluto, cioè rimane Dio. Altrimenti potremmo dire che la potenza è l'atto, e l'atto è la potenza, come dire che il padre è il figlio è il padre. Cosa che per Agostino è un'eresia, e di nuovo sappiamo che l'eresia va a finire malissimo.
Come dicevamo forse l'altra volta, il bisogno di governare il mondo.
Sì, assolutamente.
E di fermare il movimento.
La Trinità ha questa funzione. La Trinità rappresenta i molti non trasformati definitivamente.
Nell'ipostasi del mondo.
Sì, in ipostasi, vale a dire nel. Mi ricordo mai il suo nome, cultura, abbiamo detto un miliardo e mezzo di volte, con te in particolare è
universale. Ma dove tra l'altro permette anche di dire che due enti separati restano separati, nel senso che il movimento è sempre e sarà sempre diverso da lui. Perché questa è la cosa che poi prendeva.
Sì. Sì, il movimento è una cosa che non va bene, perché il movimento è mutazione. La Trinità non muta, è identica a sé, già da prima dell'eternità. E quindi non è... non può che insistere, come fa continuamente, su questo aspetto. Perché allora, in quel periodo, c'era una molta eresia. Quindi sì, sono tre, quindi sono tre dei, alcuni pensavano. Se no? No, sono tre dei. È una trinità. È chiaro che la teoria trinitaria, la teologia trinitaria, è questo tentativo di risolvere il problema del dono dei morti, fondamentale per la teologia, perché se nell'uno, cioè nel Dio, continuano a permanere i molti, allora Dio non è l'assoluto, e se non è l'assoluto non è Dio, quindi è un problema che andava risolto.
Tra l'altro il dogma trinitario, che separa il cristianesimo da tutti gli altri monoteismi, e anche quello per cui è, diciamo, in un certo senso logico, mi perdono in partecipe di parole, logico per cui il cristianesimo a un certo punto abbia ricorso alla logica stessa. Perché il dogma trinitario non è certo semplice da spiegare, da comprendere, da accettare. E quindi si sono usate via via strategie retoriche, dialettiche, quello che è, sempre più sofisticate nel tentativo di comprenderlo e diffonderlo. Ah, un'altra strada fu, per esempio, quella di dire, ma no, sono tutte boiate, ci sono là. Ecco, quindi tutto sommato il fatto che la teologia cristiana si fondi su quella platonica, quindi sulla Trinità, ha aperto la strada alla logica. Quasi sembra quasi una necessità. Perché non è proprio facile da digerire.
No, è infatti che ha impiegato un po'. 6-9.
Invece io sono il Signore Dio tuo, non avrai il problema di cuore di me. 5-4-8.
Chi disse che il Signore Dio nostro Gesù Cristo non è Dio o non è vero Dio o non è l'unico e solo Dio con il Padre o non è veramente immortale perché mutevole, quindi non assoluto, fu convinto d'errore dalla evidentissima e unanime testimonianza delle scritture, dove leggiamo, ecco il fatto. In principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. È chiaro che nel verbo di Dio noi riconosciamo il figlio unico di Dio, del quale Giovanni dice più avanti che il verbo si fece carne ed abitò fra noi, perché si è incarnato nascendo nel tempo dalla Vergine. In questo passo Giovanni afferma non soltanto che il verbo è Dio, ma che sarebbe il figlio, ma è Dio anche lui, perché sono tutti Dio, Dio è uno. Il verbo è Dio, ma anche che è consustanziale al Padre, perché dopo aver detto e il verbo era Dio, aggiunge, questi era in principio presso Dio e tutte le cose per mezzo di lui furono fatte e niente fu fatto senza di lui. Cioè l'operazione di Agostino, come dicevo all'inizio, è quella di Filone. Ora, la Bibbia è un putiferio di contraddizioni, dove si dice tutto e il contrario di tutto. Qui invece i fatti sono gli atti degli apostoli, in fondo, quello che dice Giovanni, quello che dice Paolo, quello che dice Matteo, Luca, eccetera. Questo è il fatto che deve essere correttamente interpretato. È un procedimento scientifico. E non si fa così nella scienza. C'è un fatto, un dato, e poi bisogna interpretarlo correttamente. Come dicevo prima, se l'acqua bolle a 100 gradi, non è perché Dio vuole. Anche se... Ecco. E poiché quando dice, prende tutte queste cose qua, no? E poi dà ciascuna di queste l'interpretazione corretta. L'interpretazione corretta è quella che conferma che Dio è uno e trino, ovviamente. Come avviene nella scienza, accade un certo fatto, questo fatto viene interpretato in base alle conoscenze che si hanno, quindi ricondotto alle conoscenze già presenti. E poiché quando dice tutte le cose, intende significare tutte le cose che furono fatte, ossia tutte le creature, si può con certezza affermare che non è stato fatto colui per mezzo del quale furono fatte tutte le cose. Cioè con certezza possiamo affermare che non è stato fatto colui che invece ha fatto tutte le cose. Uno deve chiedere perché? Ma qui scatta l'inquisizione. Ecco. E se non è stato fatto, qui è già acquisito che non è stato fatto, in base. Cioè questa è la dimostrazione. Se lui ha fatto tutto, vuol dire che, non è, che lui stesso non è stato fatto da altro. E se non è stato fatto, non è creatura. Se non è creatura, è consustanziale al Padre. Infatti ogni sostanza che non è Dio è creatura, e quella che non è creatura è Dio.
Chiaro di così.
Ma se il figlio non è della medesima sostanza del Padre, evidentemente è una sostanza creata. Ma se è tale, tutte le cose furono fatte per mezzo di lui. Se però ogni cosa per mezzo di lui fu fatta, allora egli è una sola e medesima sostanza con il Padre.
Questo è lo schema dell'argomentazione dello stimo. Poco dopo, a metà di 10, dice... Nemmeno se l'Apostolo Paolo avesse scritto, nei tempi stabiliti lo manifesterà il Padre, beato e solo sovrano, re dei re, signore dei signori, solo che possiede l'immortalità. Neanche in questo caso dice, dovremmo escludere il figlio. Infatti il figlio, dicendo in veste di sapienza, egli è infatti la sapienza di Dio, il figlio è la parola. Da sola ho percorso la volta del cielo. Dice, non ha escluso il padre, il figlio, no, tutto ciò che dice il figlio non esclude il padre, ciò che dice il padre non esclude il figlio. Sarebbe da dire sì, ma neanche lo conferma, insomma. Quantomeno è dunque necessario intendere, come dette, solo del padre e non anche del figlio, le parole, il solo che possiede l'immortalità, parole che fanno parte del seguente passo. Osserva questi precetti senza macchia, senza rimprovero, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che nei tempi stabiliti sarà manifestato dal Beato ed è unico sovrano, è vero, il Signore dei Signori, solo che possiede l'immortalità e abita in una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto e mai può vedere. A Lui onore e gloria, eccetera. In questo passo non si nomina propriamente né il Padre né il Figlio né lo Spirito Santo, ma il beato e unico sovrano, il re dei re, il Signore dei Signori, cioè l'unico e vero Dio, la Trinità. E questo dimostra che la Trinità è una. E se non siete soddisfatti della dimostrazione, ci sono i modi per convincere. Ecco.
Una bella catasta di legno.
Thank you.
Vabbè, però ci fermiamo qua.
Messaggio.
Messaggio. Sì, 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 un messaggino, giusto per.
Giusto per.
Non si è messo.
Per attimare.
Ci arrivo su un punto, diciamo. Va bene. Sono 15 libri. Abbiamo letto un pezzettino del primo. Dobbiamo leggere in latino,
Il vero problema è che non saremo mai più accompagnati dalle note del Moni. È la scienza della logica, il traduttore al suo omonimo. L'unico che affrontò la traduzione della scienza della logica di Hegel.
Aperto così a caso, cosa dice il poeta Ennio? Tutti i mortali desiderano essere lodati.
Non solo i mortali.
Non
solo i mortali.
Vabbè. Va bene. Proseguiamo mercoledì.